Chissà se questa stagione farò ancora le intro. Ehi, ciao, benvenuti e benvenute a Disanime, il podcast sugli anime di QWERTY. Wow, lo ridico, nel caso proprio non si siano sentiti tutti i punti esclamativi. Benvenute e benvenuti a Disanime, un podcast di QWERTY. Q di Genova, U di Milano e via così. Il miglior network di podcast a tema culturale di tutto... di tutto. E se avete la fortuna nella vita di avere una passione, un interesse, un prurito al cervello qualsiasi, andate veloci su QWERTY perché è molto probabile che lì ci sia il vostro prossimo podcast preferito che ancora non conoscete. Ve lo dico per esperienza perché i miei sono tutti lì. Ecco, questo potrebbe in effetti anche essere il primo consiglio della stagione di Disanime e probabilmente l'unico che avrà un minimo di senso. Potrei anche chiudere qua, in effetti, con il 100% di consigli giusti all'attivo. Ma, invece, volendoci fare del male, prima puntata della nuova stagione, sono sicuro che molti di voi sono nuovi, ascoltano Disanime per la prima volta, quindi direi presentiamoci, introduciamoci formalmente. Allora, questo tanto chiacchierato Disanime, cos'è? Disanime non è solo un podcast sugli anime, no. Disanime è un'esperienza multimediale unica e a tutto tondo, positive vibes, al sapore di lavanda selvatica. Va bene, ok, non so cosa dire, è solo un podcast sugli anime. Io sono Alberto Andretti, idiota professionista, e le mie qualifiche per discutere di queste cose con voi sono assolutamente zero nel modo più assoluto, proprio vuoto cosmico. Infatti, le opinioni che sentirete in questo podcast saranno solo quelle di uno che è un appassionato, non certo un addetto ai lavori, e che ha sprecato una porzione vergognosa della sua vita su questo medium. Insomma, mi piace il sushi, ma questo non fa di me uno yamatologo. Né un salmone, per quello che conta. Se non siete d'accordo con quello che sentite in questo podcast, benissimo comunque, anzi, meglio in realtà. Se mi scrivete a me personalmente o sui profili social di Disanime, magari vengono anche fuori delle belle conversazioni tra fan, di quelle belle crocchiarelle costruttive interessanti. Come è già successo molte volte, in realtà, e che è un po' il taglio che dovrebbe avere questo podcast. Fatemi cambiare idea, fan degli isekai. Sono pronto, è ora. E scusate se mi sto slogando una spalla a furia di mettere le mani avanti, ma un po' sono fatto io così. E un po', quando si parla di cose serissime come gli anime su internet, la prudenza non è mai troppa. Comunque, di solito ci concentriamo su anime appena usciti, o meglio, appena terminati, perché capite da voi che per fare un minimo di analisi seria bisogna che sia finita almeno una stagione. Questo a me pare ovvio, ma a quanto pare non a tutti quelli che in questi mesi mi hanno scritto per chiedermi cosa pensavo delle prime puntate di Demon Slayer. E non lo so, ragazzi, come non lo so, come prima, bello, non lo so. Cercheremo sempre di rimanere in zona catalogo Netflix, Amazon Prime o giù di lì, per la gioia e la comodità di tutti. E questo è quanto. Non faremo, almeno per ora, nelle puntate normali che usciranno ogni 2 settimane, gli splendidi che vanno a toccare i grandi mostri sacri, alla ve lo spiego io Akira, A perché sono sicuro che non ne sarei in grado e verrebbe una schifezza, B per evidenti limiti di tempo, visto che mi piacerebbe rimanere sempre con un format di circa una mezz'oretta, se possibile anche un po' di meno. Ma spiegatemelo voi Akira in mezz'ora. Poi ogni tanto qualche speciale con qualche ospite, come abbiamo già fatto, arriverà di sicuro, e perché va bene la cacciara, ma sentire anche qualche opinione competente credo che non faccia schifo a nessuno. Ma visto che questa puntata ci sono un po' di ascoltatori nuovi, che sono stati portati qui per manina da un algoritmo malvagio, e che magari un anime non sanno neanche che cos'è, assolutamente legittimo, e che mi sembra chiaro che in questa puntata sto facendo melina per occupare del tempo perché tanto non ho assolutamente niente da dire, mettiamo tutti i puntini sulle i. Che cos'è un anime? Sto già annoiando da solo. Il dizionario Webster definisce un anime come uno stile di animazione originario del Giappone, caratterizzato da una grafica precisa e colorata che raffigura personaggi vivaci in trame piene di azione, spesso con temi fantastici o futuristici. Vi piace? Questa è la mia voce dizionario. Ecco, no. Il dizionario Webster non ha mai visto un anime. Ora, non è per fare il pazzo che litiga con i dizionari, ma la definizione di anime, a parer mio, è molto più fluida ed elastica. Per essere il più sintetico possibile, io direi che qualsiasi opera di animazione prodotta in Giappone è un anime. E questo comprende sia le cose completamente in 3D CGI, che a prima vista non sembrerebbero un anime, ad esempio la scorsa estate lo studio Ghibli ha fatto un film che si chiamava Erwing and the Witch, e quello è un anime, anche se pare un sottoprodotto della Pixar. Non lo so, magari è bello, non l'ho visto. Però sfido chiunque a dire che Ghibli non fa anime. Sia le cose che a prima vista non somigliano proprio a un anime, classico, diciamo, proprio per il linguaggio estetico. Ad esempio, uno degli anime più chiacchierati di quest'anno è proprio Odd Taxi, che di anime a prima vista ha ben poco, perché poi non è neanche del tutto vero, magari ne parleremo. O Agretsuko, di cui abbiamo già parlato, che sembra uno spot di Hello Kitty, e che di fatto viene anche dallo stesso calderone, che non solo è un anime, ma è un gran bell'anime. Di sicuro, caro Webster, il fatto che sia un anime o no non dipende nella maniera più assoluta da quanta azione o trama sci-fi ci sia. Al contrario di quanto cerca di convincervi pure il catalogo di Netflix, gli anime non sono un genere, sono un medium. Ci sono anime di ogni genere, che è un po' la cosa che si tende a sottovalutare quando si parla di anime. Sì, ci sono gli shonen, è una grossa fetta e si rivolge chiaramente ad un pubblico più giovane, in età scolare, spesso maschile, facendo ruotare tutto appunto sull'azione. Ma ci sono anche gli shoujo, dove non ce n'è di azione, né è indirizzato ai maschi. Ci sono i seinen, che sono indirizzati ad un pubblico adulto. Ci sono anime horror, anime comici, anime sugli argomenti più disparati. C'è di tutto, insomma. Senza contare poi gli innumerevoli anime d'autore, diciamo, che molte volte sono trasversali a più generi. Quindi no, caro Webster. A parte la cazzata della grafica precisa e colorata, che veramente non so dove te la sei tirata fuori, che se c'è un medium dove l'estetica può spaziare senza confini, quelli sono gli anime. Ma anche attaccarci un'etichetta in base al genere per me è sbagliato nel modo più categorico. Detto questo, ci sono comunque delle zone grigie nell'interpretazione di che cosa è un anime, come in credo in qualsiasi altra cosa che abbia una definizione nel mondo, esclusa forse la matematica. Gli anime sono spesso adattamenti di manga, i fumetti giapponesi, o di light novel, e se uno studio occidentale adatta un manga, quello è un anime o no? In teoria no. E se invece uno studio giapponese adatta un romanzo occidentale con un linguaggio estetico che non c'entra niente con gli anime? E i donghua, gli anime cinesi, e i manhua, gli anime coreani, quelli sono anime? Boh. Io sono dell'idea che non me ne frega generalmente niente di questa faida se una cosa è un anime o no, e se un prodotto è ben fatto io me lo godo a prescindere da dove venga. Ma ammetto che c'è della confusione. Vi consiglio di abituarvi, tra l'altro, perché la confusione è il sentimento principale quando si parla di Giappone. Finito con questo angolo polemica, passiamo a qualcosa che forse potrebbe essere lontanamente utile a qualcuno. Consigli per la visione. Disanime per il sociale. Prima cosa che ci tengo a dire riguarda il doppiaggio. Io straconsiglio sempre di guardare gli anime col doppiaggio originale. E questo per un motivo in realtà molto semplice. Il giapponese, e in particolare la caratteristica interpretazione del giapponese che si ha negli anime, è virtualmente irriproducibile in qualsiasi altra lingua. Semplicemente non viene, non si può. Vi perdete sempre un pezzo. E questo è vero in generale per ogni adattamento da qualsiasi lingua, ma specialmente per gli anime il giapponese. Ma il giapponese è difficile, se leggo i sottotitoli non riesco a guardare cosa succede sullo schermo, sì, lo so, Non è che siano la cosa più facile da fruire o da avvicinarsi gli anime, ma vi assicuro che vi perderete importantissime sfumature e vi prometto che è solo una questione di pratica, come in tutte le umane cose, e che ne vale alla fine davvero la pena. Questo per dire che quando mi sentirete parlare di anime, e ho come il presentimento che succederà spesso in questo podcast, sappiate che mi sto riferendo sempre e solamente alla versione originale. Non le ho proprio mai viste le altre versioni, non esistono proprio sul mio radar. Tutto questa manfrina era solo per dire che se venite a dirmi che avete visto Violet e non vi è piaciuto, e poi scopro che l'avete visto in italiano che è sbagliato per un'infinità di motivi, io vi mangio le orecchie. Ecco. Bene, minacciare fisicamente gli ascoltatori, fatto. Poi, oltre a questo, negli anime esiste una cosa chiamata regola dei tre episodi. Questa è una di quelle cose che è talmente assodata nella community che io molto spesso, colpa mia, mi dimentico di ribadire quando parlo coi novizi. In effetti, se uno non te la dice, non è una cosa proprio banalissima di cui accorgersi e nel frattempo si rischia anche di non dare la giusta chance a cose che magari se la meriterebbero. In buona sostanza, la regola dice che per le serie anime bisogna guardare almeno i primi tre episodi prima di decidere se la serie vale o no il nostro tempo. E questa, che potrebbe sembrare, non so, così, sì, buona etichetta, ma non solo per gli anime, proprio per qualsiasi serie, e poi anche che palle, me ne accorgo subito se una cosa non mi piace, in realtà è molto molto importante per la visione di un anime nello specifico, proprio per come le serie anime sono generalmente pensate e prodotte. I primi tre episodi non contengono solo l'introduzione a tutti i personaggi principali e il setting completo o quasi della trama, ma molto spesso vengono proprio trattati come un corpo unico dai produttori dello show. Tipo, una serie potrebbe partire molto piano, con un setting banale e scontato per i primi, non lo so, due episodi, e poi avere un twist o cambiare totalmente ritmo durante il terzo, rivelando quindi il suo vero volto. Perché tanto nella mente di chi l'ha creato era scontato che arrivavi almeno fino lì, e quindi magari si è preso un po' più di tempo all'inizio per costruire il colpo di scena. Per fare un esempio pratico, in questi giorni sto guardando Vivi Fluorite Song e non c'è neanche l'opening né l'ending fino al quarto episodio, come proprio a sottolineare il fatto che i primi tre episodi sono una cosa unica e a parte e che gli episodi, tra virgolette, normali partono dal quarto in poi. A proposito di opening e di ending, ovvero i due segmenti con i titoli di testa e di coda da 90 secondi che ci sono all'inizio e alla fine di ogni episodio, lo so che Netflix le fa saltare in automatico, ma il mio consiglio è di buttarci comunque almeno un occhio, almeno una volta. Intanto perché ci potete trovare a volte delle belle canzoni, che schifo comunque non fa mai. E poi perché è un concentrato di quello che sarà la serie. È un po' il midollo, se vogliamo utilizzare questa brutta analogia. Si può capire molto da un opening e ci sono vari video su YouTube in realtà che li analizzano nei dettagli e sono anche molto interessanti se vi appassionate particolarmente ad una serie e volete approfondire. Oltre al fatto che alcune sono proprio artisticamente rilevanti, vedi per esempio tutte quelle di Fullmetal Alchemist, che sono proprio di qualità spostati, e tutte con il loro linguaggio, eccetera, eccetera, e che molto spesso tra l'altro finiscono anche per diventare delle vere e proprie icone cult, tipo quella di Cowboy Bebop, che hanno appena rovinato, no, non ne parliamo. Anche perché una bella fettina del budget finisce proprio nelle opening e nelle ending, dato che sono comunque 3 minuti su 24 ogni volta, scusa se è poco. Da questo punto di vista, infatti, gli anime sono molto codificati, puoi star sempre sicuro che per le serie gli episodi saranno sempre da 24 minuti, con un minuto e mezzo di opening, uno e mezzo di ending e con al massimo una decina di secondi di anticipazioni dell'episodio successivo. A meno di particolari scelte editoriali, il format è più o meno sempre quello, senza molte sorprese, che è una cosa che io apprezzo tantissimo, perché so sempre precisamente in base a quanto tempo ho quanti episodi posso vedere. Hello, disturbo ossessivo compulsivo. Detto tutto questo, cos'altro ci rimane da dire? Beh, ci sarebbero le cose che ho scoperto vi interessano molto, tipo mie personali, tipo miei anime preferiti, bla bla bla. Cosa che io tutte le volte mi domando, ma perché? Perché dovrebbe fregarvi qualcosa dei miei anime preferiti? Allora, una cosa è in generale quanto un anime, sempre secondo me poi tra l'altro, è fatto bene o meno, se mi è piaciuto, eccetera eccetera. Di quello ne possiamo discutere. Ma i miei preferiti, per come li intendo io, non c'entrano molto in questi discorsi in realtà. Sono i miei preferiti perché parlano a me, perché dicono qualcosa a me, alla mia sensibilità, alla mia esperienza. Non è per nulla detto che sia lo stesso per voi, anzi. Comunque monogatari. Ma di queste cose più frivole ne parleremo magari in un'altra sede. Ho in programma di ritagliarmi un po' di tempo per condurre serissimi studi scientifici per capire cos'è una live di Instagram e magari se ce la faccio a capire come funziona ne parleremo lì. Bene. Direi che per questa puntata introduttiva potrebbe anche essere tutto, direi, sì. Io ci terrei a ringraziare ancora una volta QWERTY tutta che mi ha permesso di far parte di questo bellissimo progetto, ne sono veramente super felice e super orgoglioso, non vedo davvero l'ora. Nonostante io comunque non veda particolari affinità qualitative con gli altri podcast del network, sono contento perlomeno del fatto che neanche loro se ne rendano conto per ora, quindi grazie a tutti veramente, grazie a Matteo Scandolin che mi ha supportato e supportato durante questi mesi di lavorazione e comunque scusa, grazie a voi ascoltatori vecchi e nuovi di Disanime e vi auguro, ci auguro una bella stagione di anime tutti insieme. Non vedo davvero l'ora. Ah, scusate il ritardo, by the way. Chiaramente avevo detto che ci mettevo un mesetto, ce ne ho messi tipo tre, ma lo sapete che sono fatto così. Comunque, da ora state tranquilli che ogni 2 settimane ci sarà la puntata, sicuro. Perché ho fatto un po' di scorta. Più tutto il resto che faremo nell'inframezzo. Va bene, basta. Ciao a tutti, alla prossima.